Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, continuiamo le nostre riflessioni sull'opera dello Spirito Santo nella vita della Chiesa e del cristiano. San Paolo menziona un carisma particolare dello Spirito chiamato discernimento degli spiriti ed è di esso che vorrei parlare. All'origine questa espressione, discernimento degli spiriti, ha un senso preciso e anche limitato. Indica il dono che permette di distinguere tra le parole ispirate proferite durante un'assemblea, quelle che provengono dallo Spirito di Cristo, da quelle che provengono invece da un altro spirito, o lo spirito dell'uomo, lo spirito demoniaco, lo spirito del mondo. Anche per l'Evangelista Giovanni, questo è il senso fondamentale del discernimento degli spiriti. Esso consiste, dice, nel mettere alla prova le ispirazioni per saggiare se vengono veramente da Dio. Per Paolo il criterio fondamentale del discernimento è la proclamazione di Gesù come Signore. Per Giovanni è il riconoscere che Gesù è venuto nella carne, quindi l'accento è più sull'incarnazione. E già con Giovanni il discernimento comincia a essere usato in funzione teologica, come criterio cioè per discernere le vere dalle false dottrine, l'ortodossia dall'eresia, che è ciò che diventerà poi centrale in futuro. Esistono due campi in cui si deve esercitare questo dono del discernimento degli spiriti, quello ecclesiale e quello personale. Nel campo ecclesiale il discernimento degli spiriti è esercitato in modo autorevole dal Magistero, che deve però tener conto anche del sensus fidelium, del senso dei fedeli. E io vorrei soffermarmi su un punto particolare, che può essere di aiuto nella discussione in atto nella Chiesa su alcuni problemi particolari. Si tratta del discernimento dei segni dei tempi. Il Concilio ha dichiarato: è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, cosicché in un modo adatto a ciascuna generazione possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente, sul senso della vita futura e sul loro reciproco rapporto. È chiaro, venerabili padri e fratelli e sorelle, che se la Chiesa deve scrutare i segni dei tempi alla luce del Vangelo, non è per applicare poi ai tempi nuovi i rimedi vecchi, cioè le regole di sempre, bensì per dare ad esse risposte nuove, adatte, dice il testo del Concilio, ad ogni generazione. La difficoltà che si incontra su questo cammino, e che va presa in tutta la sua serietà, è la paura di compromettere l'autorità del Magistero ammettendo dei cambiamenti nei suoi pronunciamenti. C'è una considerazione che può aiutare, credo, a superare in spirito di comunione questa difficoltà. Almeno mi sembra. L'infallibilità che la Chiesa e il Papa rivendicano per se stessi non è certamente di un grado superiore a quella attribuita alla Scrittura rivelata. Ora, l'inerranza biblica assicura che lo Spirito Santo esprime la verità nel modo e nel grado in cui essa poteva essere espressa e capita nel momento in cui scrive. Vediamo che molte verità, anche nella Bibbia, si formano lentamente e progressivamente, come quella per esempio dell'esistenza dell'aldilà, della vita eterna. Anche nell'ambito morale, molti usi e leggi anteriori vengono in seguito abbandonate per fare posto a leggi e criteri più rispondenti allo spirito dell'alleanza. Un esempio fra tutti. Nell'Esodo si afferma che Dio punisce le colpe dei padri nei figli. Questo è Esodo 34. Ma Geremia e Ezechiele diranno il contrario, e cioè che Dio non punisce le colpe dei padri nei figli, ma che ognuno deve rispondere delle proprie azioni. Nell'Antico Testamento il criterio in base al quale si superano delle prescrizioni anteriori è quello di una sempre migliore comprensione dello spirito dell'alleanza e della Torah. Il criterio nella Chiesa è quello di una continua rilettura del Vangelo alla luce delle domande nuove che vengono poste al Vangelo. Scriptura crescit cum legentibus, diceva San Gregorio Magno. La scrittura cresce con quelli che la leggono. Ora, noi sappiamo che la regola costante dell'agire di Gesù nel Vangelo, in fatto di morale, si riassume in poche parole. No al peccato, sì al peccatore. Nessuno è più severo di Gesù nel condannare la ricchezza iniqua, ma si autoinvita in casa di Zaccheo e con questo gesto lo cambia. Condanna l'adulterio, perfino quello del cuore, Gesù, ma perdona l'adultera e le ridà la speranza. Riafferma l'indissolubilità del matrimonio. Però si intrattiene con la samaritana, che aveva avuto 5 mariti, e le rivela il segreto messianico che in un modo così esplicito non aveva rivelato a nessuno, perché le dice: sono io il Messia che ti parlo. Se ci domandiamo come si giustifica teologicamente una distinzione così netta tra il peccatore e il peccato, la risposta è semplicissima. Il peccatore è una creatura di Dio, fatta a sua immagine, conserva la propria dignità nonostante tutte le aberrazioni. Il peccato, al contrario, non è opera di Dio, non viene da lui, ma dal demonio, dal nemico. È lo stesso motivo per cui la Scrittura dice che Gesù si è fatto in tutto simile a noi, eccetto il peccato. Un fattore importante per assolvere questo compito di discernimento dei segni dei tempi è la collegialità dei vescovi. Essa, dice un testo della Lumen Gentium, consente di decidere in comune tutte le questioni più importanti mediante una decisione che l'opinione dell'insieme permette di equilibrare. L'esercizio effettivo della collegialità apporta al discernimento e alla soluzione dei problemi la varietà delle situazioni locali e dei punti di vista, le luci e i doni diversi di cui ogni chiesa e ogni vescovo è portatore. Abbiamo una commovente illustrazione di questo proprio nel primo cosiddetto concilio della Chiesa, quello di Gerusalemme. Lì si diede ampio spazio ai due punti di vista in contrasto, quello dei giudeizzanti e quello favorevole all'apertura ai pagani. Ci fu, sta scritto, un'accesa discussione. Ma alla fine proprio questo consentì di chiudere e di annunciare le risoluzioni dell'incontro con quella frase famosa, straordinaria: abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi, eccetera. Si vede da qui come lo Spirito guida la Chiesa in due modi diversi. A volte direttamente e carismaticamente, attraverso una rivelazione, un'ispirazione profetica, altre volte collegialmente, attraverso cioè il paziente e il difficile confronto, perfino il compromesso tra le parti. Il discorso di Pietro il giorno di Pentecoste, a tutta quella varietà di popoli, come pure il discorso di Pietro in casa di Cornelio, è molto diverso dal discorso che lo stesso Pietro fece più tardi per giustificare il suo operato di fronte agli anziani della comunità. Il primo è di tipo carismatico, il secondo di tipo collegiale. Bisogna dunque avere fiducia nella capacità dello Spirito di operare alla fine l'accordo, anche se a volte può sembrare che l'intero processo sfugga di mano. Ogni volta che i pastori delle chiese, a livello locale o universale, si riuniscono per fare discernimento o prendere delle decisioni importanti, dovrebbe esserci nel cuore di ognuno quella fiduciosa certezza che il Veni Creator ha espresso in due righe dell'inno. Ductore, sic te previo, vitemus omne noxium. Con te che ci fai da guida, eviteremo ogni male. Siamo certi di evitare ogni male. Passiamo ora al discernimento nella vita personale. Come carisma applicato ai singoli, il discernimento degli spiriti ha subito nei secoli una notevole evoluzione. All'origine, ho accennato già, il dono serviva a discernere le ispirazioni altrui, cioè di coloro che avevano parlato o profetizzato durante un'assemblea. In seguito esso è servito soprattutto a discernere le proprie ispirazioni. L'evoluzione però non è arbitraria, si tratta infatti dello stesso dono, anche se applicato a circostanze diverse e oggetti diversi. Gran parte di quello che gli autori spirituali hanno scritto intorno a uno dei sette famosi doni, il dono del consiglio, si applica anche al carisma del discernimento. Per mezzo del dono carisma del consiglio, lo Spirito Santo aiuta a valutare le situazioni, a orientare le scelte, non solo in base a criteri di saggezza, di prudenza umana, ma anche alla luce dei principi soprannaturali della fede. Il primo e fondamentale discernimento degli spiriti è quello che permette di distinguere, prima col cuore che con la mente, lo spirito di Dio dallo spirito del mondo. Questo dice Paolo, 1 Corinti 2. San Paolo dà un criterio oggettivo di discernimento, è lo stesso che aveva dato Gesù, i frutti. Dice infatti, le opere della carne rivelano che un certo desiderio veniva dall'uomo vecchio peccaminoso. I frutti dello spirito, che sono amore, gioia, pace, eccetera, rivelano che una certa cosa viene dallo spirito di Dio. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne, Galati 5,17. A volte però questo criterio oggettivo non basta, perché la scelta non è tra un bene e un male, ma tra un bene e un altro bene. E si tratta di vedere qual è la cosa che Dio vuole in quella circostanza particolare da me. Fu soprattutto per rispondere a questa esigenza che Sant'Ignazio di Loyola sviluppò la sua dottrina del discernimento. Egli invita a guardare soprattutto una cosa, le proprie disposizioni interiori, le intenzioni che lui chiama gli spiriti, appunto. Gli spiriti sono diventate le intenzioni, gli spiriti del cuore, che stanno dietro una certa scelta. In ciò però Sant'Ignazio di Loyola si inserisce in una tradizione già affermata. Un autore medievale, Baldovino di Canterbury, aveva scritto: «Chi mai può esaminare le ispirazioni se vengono da Dio, se non gli è stato dato da Dio il loro discernimento, così da poter esaminare esattamente e corretto giudizio i pensieri, le disposizioni, le intenzioni del proprio cuore? Il discernimento è come la madre di tutte le virtù ed è necessario a tutti nel guidare la vita sia propria che altrui. Questo è dunque il discernimento, l'unione del retto giudizio e della virtuosa intenzione». Sant'Ignazio ha suggerito dei mezzi pratici per applicare questi criteri. Uno è questo, se ricordo bene. Quando si è davanti a due possibili scelte, giova soffermarsi prima su una, come se si dovesse agire proprio in quella direzione, e rimanere in quella posizione per qualche tempo, quindi valutare le reazioni del proprio cuore. Se quella certa scelta dà pace, se si armonizza con le altre scelte della propria vita, se qualcosa dentro di te ti incoraggia in quella direzione o al contrario se la cosa ti lascia un velo di inquietudine. Ripetere il processo con l'altra scelta alternativa, sempre in clima di abbandono alla volontà di Dio. Perché difatti alla base della dottrina del discernimento in Ignazio di Loyola c'è la sua dottrina cosiddetta della santa indifferenza. Essa consiste nel porsi in uno stato di totale disponibilità ad accogliere la volontà di Dio, rinunciando in partenza ad ogni preferenza personale. Come una bilancia, dice lui, pronta a inclinarsi dalla parte dove ci sarà il peso maggiore. L'esperienza della pace interiore diventa così la conferma, il criterio del discernimento. È da ritenersi conforme al volere di Dio la scelta che dopo prolungata ponderazione e preghiera è accompagnata da maggiore pace del cuore. In fondo si tratta di mettere in pratica quel famoso consiglio che il suocero di Mosè, Jetro, diede un giorno a Mosè vedendolo indaffarato a risolvere tutti i casi che sorgevano in mezzo al popolo. Gli disse semplicemente, era pagano, non era pure un ebreo, gli disse non va bene quello che fai, non va bene quello che fai, sarai divorato tu e non porterai questo popolo alla terra promessa. Ti do un consiglio, tu sta davanti al Signore e presenta le questioni a Dio. Ecco, presentare le questioni a Dio prima di deciderle. Non occorre avere una risposta clamorosa, fai questo, non fai quello. Il fatto che ti sei spogliato della tua autodecisione, hai dato a Dio una possibilità di intervenire con un movimento del cuore, con una parola della Scrittura, già quello che farai sarà sicuro, sarà volontà di Dio. Il pericolo di alcuni modi moderni di intendere il discernimento degli spiriti è di accentuare a tal punto gli aspetti psicologici, alle volte anche psichiatrici, da dimenticare che l'agente principale del discernimento è lo Spirito Santo, almeno per noi cristiani. L'Evangelista Giovanni vede come fattore decisivo di discernimento l'unzione che viene dal Santo, cioè dal Santo Spirito, l'unzione, che è una cosa intraducibile, però che tutti comprendiamo. Cos'è l'unzione dello Spirito? Io esorto tutti i sacerdoti, ma non solo loro, a chiedere prima di tutto questo dono, quando si deve predicare, quando si deve prendere una decisione, perché l'unzione dello Spirito mette nella posizione di percepire la volontà di Dio, trasmette la volontà di Dio. Del resto lo Spirito Santo, diceva Guglielmo di Saint-Thierry, è lui la volontà sostanziale di Dio. Quindi quando viene in una persona, mette nel cuore di questa persona la volontà di Dio, mettendo se stesso. Il discernimento nel suo fondo è un'arte, in parte, ma è soprattutto un carisma. Gli aspetti psicologici oggi giustamente accentuati, anche istituzionalizzati nei seminari, consultori e via dicendo, sono necessari ma sono secondari, cioè vengono in secondo luogo. Se non c'è il primo diventa tutta prudenza umana che non serve per le scelte di fede. Un padre antico, Diadoco di Foticea, che è un famoso maestro spirituale, diceva, purificare l'intelletto è opera dello Spirito Santo. Bisogna dunque, con ogni mezzo, soprattutto con la pace dell'anima, far riposare su noi lo Spirito Santo per avere presso di noi sempre accesa la lampada della conoscenza. Se essa risplende senza interruzione nei recessi dell'anima, Non solo i meschini e tenebrosi assalti dei demoni divengono manifesti all'intelletto, ma restano anche del tutto privi di forza, smascherati. Per questo l'Apostolo dice: non spegnete lo spirito, come se fosse una luce che deve essere sempre accesa. Lo Spirito Santo non diffonde abitualmente nell'anima questa luce in un modo miracoloso, straordinario, ma molto semplicemente, il più delle volte, attraverso la parola di Dio che è ispirata dallo Spirito Santo, cioè la Scrittura. Io sono impressionato, i più importanti discernimenti nella storia della Chiesa, quelle da cui sono nate le realtà più grandiose, sono dovuti a un discernimento operato attraverso la parola di Dio. Un giorno, un giovane, siamo all'inizio del IV secolo, andò in una chiesa a Alessandria d'Egitto, aveva appena ricevuto una grande eredità, era morto il padre, e era cristiano, andò e sentì nel Vangelo che Gesù che diceva: se vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri. Lui capì in quel momento che quelle parole non erano dette così a tutti, a lui in quel momento, quindi andò a casa, provvide al mantenimento della sorella e andò nel deserto. E nacque il monachesimo. Il francescanesimo come movimento è nato dallo stesso discernimento. Francesco era convertito ma non sapeva cosa fare nella vita e nel Testamento ci dice come scoprì quello che doveva fare. Dice: dopo che il Signore mi diede dei frati, nessuno mi mostrava quello che io dovevo fare, ma esso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Evangelo. E glielo rivelò, lo sappiamo dalle fonti, perché con frate Bernardo andò in una chiesa alla messa e lì c'era il Vangelo che diceva, Gesù diceva ai suoi discepoli di andare senza prendere nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche. Lui si voltò verso Bernardo e gli disse: hai sentito? Questo è quello che il Signore vuole da noi. E lì iniziò, andò dal Papa Innocenzo III che glielo confermò. Io stesso ricordo un piccolo episodio in questo senso che mi è rimasto sempre impresso. Predicavo una missione lontano, in Australia addirittura, e il penultimo giorno venne una persona semplicissima da me, dicendomi: padre, io ho un problema nella mia famiglia. Ho un ragazzo di 11 anni che non è battezzato. Il problema è che mia moglie nel frattempo ha aderito a una setta e non vuole sentir parlare di battesimo. Ma io non sono tranquillo perché quando siamo sposati, eravamo cattolici, abbiamo promesso di battezzare i nostri figli. Che devo fare? Io gli dissi: torna domani, ci rifletterò, vedremo cosa il Signore ci ispira. L'indomani quest'uomo, un semplicissimo operaio, viene da me da lontano, vedo raggiante, mi dice: padre, ho trovato la soluzione. Io mi sentii sollevato perché io non l'avevo trovata, a dire la verità. Ieri sera, tornando a casa, mi sono messo un po' in preghiera, poi ho aperto la Bibbia e mi è caduto l'occhio sull'episodio dove Abramo porta il figlio Isacco all'immolazione. E ho visto che quando Abramo porta il figlio Isacco all'immolazione non dice niente a sua moglie. Aveva fatto un perfetto discernimento, perché anche i rabbini quando commentano quel passo dicono che Abramo non disse niente per paura che gli impedisse di obbedire al Signore. E battezzai io stesso il ragazzo, fu una grande festa. Forse la soluzione non è valida per tutti i casi, ma certamente era valida in quel caso lì. Accanto alla parola, la pratica più comune per esercitare il discernimento a livello personale è l'esame di coscienza. Esso però non dovrebbe essere limitato alla sola preparazione e alla confessione, ma diventare una capacità costante di mettersi sotto la luce di Dio e lasciarsi scrutare nell'intimo da Lui. A causa di un esame di coscienza non praticato, fatto superficialmente, anche la grazia della confessione diventa problematica. O non si sa che cosa confessare, oppure è caricata troppo di un peso psicologico, moralistico, orientata solo alla correzione dei difetti. diventa facilmente un elenco di imperfezioni confessate per sentirsi più a posto, ma non ottiene quell'atteggiamento profondo di pentimento che fa sperimentare la gioia di avere Gesù, non solo come maestro, come tutto quello che si vuole, ma come redentore, come colui che ti tira fuori dalle acque come Pietro. A volte forse giova lasciare da parte tutta la trafila che abbiamo in mente, gli schemi di esame di coscienza, metterci occhi negli occhi davanti a Gesù sacramentato, un'icona, e dirgli tra me e te, Signore, dimmi, diciamoci la verità, che cos'è che in me ti dispiace di più? E poi andare diritto a quello, non seppellirlo in mezzo a tante altre cose. Il frutto concreto di questa meditazione, venerabili padri, fratelli e sorelle, deve essere una rinnovata decisione di affidarci in tutto e per tutto alla guida interiore dello Spirito Santo, come per una sorta di direzione spirituale. Oggi è diventata così difficile avere la direzione spirituale, bene, il Signore provvede, proprio provvede, anche questo è uno dei frutti, dei segni che lo Spirito Santo sta prendendo lui in mano un po' tanti uffici nella Chiesa. È scritto nell'Esodo che quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano l'accampamento. Ma se la nube non si levava, essi rimanevano fermi. Ora, i padri della Chiesa interpretavano la nube come simbolo dello Spirito Santo, che poi un giorno si poserà sul Tabor, su Gesù, vero? Questo significa che anche noi non dobbiamo muoverci, prendere decisioni prima di aver consultato lo Spirito Santo, se la nube non si muove. Ne abbiamo il più luminoso esempio nella vita di Gesù. Egli non intraprese mai nulla senza lo Spirito Santo. Con lo Spirito Santo andò nel deserto, con la potenza dello Spirito Santo ritornò dal deserto e iniziò la sua predicazione. Nello Spirito Santo, si legge in Luca, un giorno esultò e disse: ti ringrazio Padre, Signore del cielo e della terra. E infine la lettera agli Ebrei ci dice che fu nello Spirito Santo, in uno spirito eterno, che Gesù offrì se stesso vittima sulla croce. Quindi tutta la vita di Gesù si svolge nello Spirito Santo. San Basilio ha coniato un'espressione bella, dice che lo Spirito Santo fu il compagno inseparabile di Gesù in tutta la sua vita. San Tommaso d'Aquino parla di questa conduzione interiore dello Spirito Santo come di una specie di istinto proprio dei giusti. Dice: come nella vita corporale il corpo non è mosso se non dall'anima, così nella vita spirituale ogni nostro movimento dovrebbe provenire dallo Spirito Santo, che è l'anima del corpo di Cristo. Ecco, questo è lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, come dice Paolo, lasciatevi guidare dallo Spirito Santo. Concludiamo recitando la strofa del Veni Creator, che più direttamente parla di questo ruolo dello Spirito Santo come guida. Ostem repellas longius, pacenque dones protinus, ductore sic te previo vitemus omne noxium. Allontana da noi il nemico, donaci presto la pace. Con te che ci fai da guida, eviteremo ogni male. E così sia.